Ci siamo, sì. Invito a prendere posto. Ah, aspettiamo un attimo allora il sindaco e poi facciamo l'appello. Va bene tutto, nel senso che per me se non c'è l'obbligo va benissimo che ognuno faccia come vuole. Dottoressa, ci siamo? Dipende cosa mangi.
Ok.
Allora, procediamo con l'appello.
Negri.
Presente.
Bianco.
Presente.
Paladini. Bersani. De Ros. Rutigliano. Piazza. Massacra.
Giustificato.
Primerano. Presente. Girelli. Erasmi. Pulice.
Giustificata.
Marchesini. Presente. San Felici.
Giustificata.
Raimondo. Bianchi.
Giustificata.
Molteni.
Bene. Mi ha chiesto la parola la consigliera Girelli per una comunicazione prima del consiglio. Prego.
Buonasera a tutti. Oggi è il 12 maggio, è la giornata internazionale dedicata agli infermieri e vorrei dire due parole in ricordo dei colleghi e di tutte le persone che sono state coinvolte nella pandemia. Gioie e dolori, momenti tolti alle nostre famiglie, ai figli, ai mariti, ai fidanzati, agli amici, a tutto ciò che c'è fuori. Stanchezza, malcontento, voglia di ferie, orari improponibili, ma siamo tosti. Ed anche nei momenti peggiori siamo rimasti al nostro posto, cercando il sorriso delle persone che incontriamo nella sofferenza, perché il sorriso aiuta. Noi è il nostro lavoro più bello del mondo. Grazie.
Grazie davvero per il pensiero. Allora, la prima delibera all'ordine del giorno riguarda la modifica all'integrazione del regolamento del Consiglio Comunale, che era stato approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale 43 del 2002. Abbiamo fatto ieri una commissione istituzionale, la illustro io sostanzialmente senza leggere tutti i passaggi che abbiamo modificato, avete comunque evidenziato in giallo, con la precisazione che oggi vi è stato mandato il testo risultante dai lavori della commissione di ieri, quindi oggi senza emendamenti portiamo in votazione direttamente quello. Sostanzialmente, come sapete, nel periodo emergenziale era stata data la possibilità ai comuni di tenere i consigli in generale le riunioni in videoconferenza, da remoto, in modalità miste. Noi l'abbiamo utilizzata nella fase emergenziale con un mio provvedimento che aveva regolato un po' le modalità e terminata la fase emergenziale per poter continuare a usufruire di questa modalità che alla fine ha i suoi sia vantaggi che svantaggi, bisogna comunque inserirla nel regolamento comunale. Non basta più il provvedimento del Presidente del Consiglio Comunale, quindi abbiamo pensato di integrare sostanzialmente riprendendo per buona parte il contenuto di quel provvedimento, quindi il meccanismo è già rodato, continueremo a utilizzarlo. Abbiamo fatto alcune precisazioni e è emersa anche una bella discussione ieri comunque durante la commissione istituzionale, nel corso della quale è emerso comunque la volontà comune di tutti di rimarcare un principio per cui in generale il consiglio comunale si debba continuare a tenere nella sala delle carrozze, perché è giusto comunque confrontarsi, avere una sede istituzionale per il consiglio, e quindi pur raccogliendo quindi la possibilità di tenere il consiglio anche a distanza, in forma mista, cercheremo di non usarlo solo in via di emergenza, possiamo usarlo quando ci sono motivate esigenze, così da evitare che diventi, passami tenere solo una comodità e magari poi ci troviamo tre qui, 10 a casa, uno che mi dice vengo a casa e poi torno lì. Cioè dobbiamo salvare lo strumento, ma anche il principio poi di democrazia, per cui da sempre la politica si fa a volte all'aperto, nell'agorà, in piazza, lì, però sempre con un confronto visivo, insomma, anche, e non sempre questo è, come dire, possibile online, anche se poi viene garantito il fatto che ci si possa vedere. Sostanzialmente queste regole vengono applicate anche alle riunioni della capigruppo, delle commissioni consigliari e della giunta. È possibile anche che siano poi collegati da remoto eventuali funzionari o eventuali gente invitata di volta in volta, e sostanzialmente le modifiche le trovate nelle disposizioni generali, quindi l'articolo 1, nei principi e nei criteri. Abbiamo modificato dei refusi, avevamo dato al sindaco la possibilità di sospendere il consiglio in un caso, era sfuggita, te l'abbiamo tolta questo potere perché rimane al presidente del consiglio comunale. E dobbiamo garantire questo, con la segretaria e con la segreteria generale abbiamo fatto un lavoro il rispetto di tutte le norme, per cui garantire che ci sia il doppio canale in entrata e in uscita, che sia sempre possibile identificare la persona, l'appello nominale. C'era un problema che abbiamo già riscontrato per quanto riguarda i casi di votazioni segrete, e allora abbiamo lasciato un po' la terminologia, per cui diciamo che in quei casi si verrà in presenza, salvo che il comune non si riesca a dotare di una modalità che anche da casa permetta il voto segreto. In quel caso sarebbe possibile. Adesso non mi chiedete qual è lo strumento più adeguato, il consigliere Bianchi suggeriva dei programmi, delle applicazioni, io ho detto di fornircele per vedere, perché anche in quel caso noi dobbiamo garantire che non si sappia. Poi faccio un esempio: se c'è uno solo a casa e vota, poi è difficile dire che è anonimo quel voto lì. Quindi dobbiamo un po' aggiustarlo. Proprio per questo, su suggerimento anche del Presidente e Commissione istituzionale, abbiamo aggiunto anche una parte finale dove si dà un potere al Presidente del Consiglio Comunale, sentiti i capigruppo, di emanare un provvedimento a parte con cui individuare i criteri poi sulla base dei quali i presidenti di commissione, il presidente del consiglio comunale possa decidere se fare quel consiglio in videoconferenza o no. Quindi non abbiamo messo delle regole ferre nel regolamento, perché poi ogni volta che dobbiamo modificarle dovremmo tornare in consiglio. Invece un provvedimento ad hoc fatto parallelamente successivamente, sentiti i capigruppo, quindi concertato, darà dei principi che sono un po' sostanzialmente sulla falsariga di quelli che vi ho detto adesso, cioè si cercherà sempre di favorire per quanto possibile la presenza e il luogo del consiglio comunale. Per il resto però sfruttiamo le innovazioni, per carità. Abbiamo rimarcato il fatto che vengono, come in questo caso, riprese anche le sedute del consiglio. Avevamo già un regolamento apposta, ma era poi esplicitato anche per questa parte qui, e non so, non leggerei, ripeto, tutti i commi, alcuni sono anche, come dire, non dico di stile, ma necessari e richiamano disposizioni di legge. Si prevede la stessa cosa, ecco, per il caso in cui uno da casa, uno collegato, un consigliere collegato da casa o un assessore non abbia problemi di collegamento, gli è sempre consentito, se in 20 minuti riesce ad arrivare in Villa Marazzi, di collegarsi con l'internet che abbiamo qui, se fosse un problema di connessione. Diversamente, come può succedere, ad esempio, di chi buca la ruota e non riesce ad arrivare in consiglio, sarà considerato assente giustificato. Insomma, dobbiamo salvare un po' tutte queste formule qui. Niente, sull'illustrazione lascerei un attimo, cioè, sicuramente sono degli interventi o delle domande o qualche approfondimento su qualcosa non chiaro invece sul testo. Grazie. Raimondo, prego.
Sì, no, io aggiungo veramente poco rispetto alla relazione illustrativa del Presidente del Consiglio. Ieri c'è stata la commissione istituzionale che peraltro, insomma, ha avuto anche un buon riscontro in termini di partecipazione, di proposte e di confronto. Ripeto quello che ho detto ieri, cioè che la modifica era importante da fare per regolarizzare e formalizzare una prassi che abbiamo dovuto sperimentare in tempo di pandemia, ma che anche con il fatto che ci stiamo adeguando alle nuove tecnologie può comunque essere utile per lo svolgimento dei consigli comunali. Ho rimarcato, lo rimarco anche in questa sede, che il luogo privilegiato ed indiscusso di confronto è questa sede del Consiglio Comunale, perché la politica si fa nei luoghi istituzionali appropriati, e questa è la casa dei cesanesi e quindi la casa della democrazia della città, per cui non possiamo neanche pensare, su questo concordavo con segnalazioni del consigliere Primerano, che poi alla fine questo possa diventare una scusa per mi faccio il Consiglio Comunale collegato dal divano. Ma che se ne frega, c'è freddo, c'è la nebbia, non esco di casa. Non deve essere così, perché ovviamente se noi ci candidiamo, presentiamo le liste, facciamo le campagne elettorali, facciamo i sacrifici che facciamo per occuparci di politica locale, lo facciamo anche perché questo è un impegno ed è quello un po' che ci contraddistingue anche rispetto a altri che legittimamente non fanno questa scelta. Quindi gli impegni vanno ovviamente onorati e questo è il luogo dove onorarlo. E lo richiamava prima il presidente Bianco, per evitare proprio questo tipo di problematiche, imbastire adesso una formula che stringesse con dei requisiti particolari poteva essere non troppo utile, però invece dare la possibilità al presidente del Consiglio, sentiti capogruppo, di redigere delle linee guida, quantomeno così come aveva già fatto in occasione delle prime sedute che si sono tenute in questa modalità, allora lì si possono fare innanzitutto delle proposte che possono anche essere oggetto di correzione in corso d'opera, però in questa fase era ovviamente importante formalizzarlo all'interno del regolamento, per cui credo che è stato fatto comunque un buon lavoro anche dagli uffici che hanno messo mano a un regolamento, stando attenti anche a verificare tutti gli articoli che richiamavano le conseguenze, insomma, di questo tipo di modalità, che è una modalità mista, per cui insomma può anche capitare che qualcuno si colleghi e qualcuno venga qua, e abbiamo fatto anche bene a inserire il pezzo per cui con l'evoluzione della tecnologia, già peraltro qualche comune lo fa, se c'è la possibilità di avere un applicativo che consente anche la votazione, non solo quella palese ma anche segreta, se ci dovessero essere dei consigli dove più persone si collegano da remoto, allora quella è una possibilità che già c'è, non dobbiamo ritornare in consiglio comunale, per cui ovviamente il voto di Fratelli d'Italia sarà a favore di queste modifiche.
Grazie consigliere Raimondo, altri interventi? No, se non ce ne votiamo, cioè è una questione chiara, adesso non è che dobbiamo... Sì. Prego, Paladini.
Sì, giusto per in effetti confermare, ecco che, insomma, ieri da una domanda così buttata un po' lì dalla consigliera Primerano, no, su quali fossero le motivazioni per cui ci si poteva in qualche modo appellare per fare la convocazione in forma mista o online, tenuto conto che questo argomento ovviamente vale anche per le commissioni, ecco, quindi si è sviluppato in effetti un confronto, perché poi al lato pratico non è sempre facilissimo distinguere, no? Immaginando situazioni dove la motivazione è accettabile e diciamo opportuna, e altre situazioni dove invece, come diceva il consigliere Raimondo, magari maschera semplicemente una comodità che invece non sarebbe chiaramente bella cosa, accettabile. Ecco, quindi insomma, c'è stato un bel confronto, abbiamo un po' approfondito le cose, siamo tutti d'accordo sul fatto che ovviamente, come è stato adesso rimarcato, il luogo della politica è essenzialmente soprattutto quello di persona in questa sede, però nel contempo anche soprattutto in ottica di commissione ci possono essere dei passaggi durante l'anno dove ci sono magari dei termini stringenti per l'approvazione di determinati atti, dove magari per situazioni di malattie o di impedimenti di lavoro o quant'altro può anche essere effettivamente opportuno utilizzare lo strumento a distanza. Ecco, quindi io penso che sia uno strumento, lo vedo anche sul lavoro, cioè pur avendo ripristinato le visite e gli incontri di persona, però direi fortunatamente lo strumento diciamo online oramai non lo si abbandona più, ecco, perché evita tante perdite di tempo e tante difficoltà. Certo, la politica, soprattutto intesa come momento del Consiglio Comunale, deve assolutamente rimanere di persona, salvo appunto casi che siano effettivamente ben motivati. Ecco, all'atto pratico, dopo delineare quando la motivazione sia convincente, quando no, questo sarà un compito che magari il tempo potrà aiutarci a precisare. Quindi sicuramente io penso che siamo favorevoli al testo, anche così come poi rettificato ieri sera. Ecco.
Grazie. Allora, se non ci sono altri interventi, chiudiamo la discussione e pongo in votazione la delibera avente ad oggetto l'approvazione della modifica e integrazione del regolamento del Consiglio Comunale, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale numero 43/2002 nella versione uscita dalla Commissione istituzionale. Chi è favorevole? All'unanimità. E votiamo l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Idem, all'unanimità, la delibera è approvata. Adesso mi pare ci sia detto una pubblicazione sull'albo pretorio.
No,
possiamo. Okay. Adesso abbiamo le altre due delibere che riguardano l'esame e l'approvazione del rendiconto della gestione 2021 e una variazione al bilancio di previsione 2022-2024. Inizia l'assessore Ursino con la relazione, poi ci sono interventi anche degli altri assessori. Prego Ursino.
Sì, Presidente, sì, buonasera a tutti. Eccomi. Allora, va bene, è chiaro, cioè, che come di consueto compito mio è quello di illustrare il rendiconto da un punto di vista dei numeri, poi i singoli assessori daranno contenuto a questi numeri. Allora, io parto da un dato, credo che non è sfuggito agli occhi dei consiglieri, è il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021 che chiude con 13.600.000 euro, con una crescita rispetto all'anno precedente di circa 1.300.000 euro. Ora, come si arriva al risultato di amministrazione? Si tratta di una serie, è la somma algebrica di una cassa per 14.104.000, residuattivi per 15.008.000, detratti residui passivi per 11.9, il fondo pluriennale vincolato di spese di parte corrente per 1.004.000 e un fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale per meno, quindi 2.009.000. Per cui si arriva a questo risultato di amministrazione. Ora, i dati che vi ho elencato, cioè, ci sicuramente mostrano da un punto di vista finanziario chiaramente un bilancio che ha solidità. Abbiamo una cassa al 31/12 di 14.100.000 euro. Vorrei ricordare, cioè, che questa cassa ha consentito in questi anni, ormai sono tantissimi anni, che non abbiamo le...
Scusate,
che succede? Posso continuare o mi devo fermare?
Sì, aspetta un attimo. Chi è collegato, magari controlli che abbia il microfono chiuso. Tutti spenti. Prego Ursino, prego.
Stavo dicendo, cioè, questa situazione finanziaria ci consente ormai da tantissimi anni di non ricorrere più alle anticipazioni di cassa. Ricordo che un po' di anni fa noi avevamo a bilancio circa 30.000 euro l'anno di interessi passivi sulle anticipazioni di cassa, cosa che ormai, diciamo, con la nostra situazione finanziaria è superata. Ora, questi 13.600.000 euro di risultato di amministrazione, cioè, che naturalmente sono ripartiti, vi sono circa 9 milioni tra avanzo vincolato e fondo crediti di dubbio esigibilità. Abbiamo raggiunto ormai col fondo crediti circa 8 milioni di euro. Chiaramente questo fondo crediti mette in un certo senso in sicurezza il nostro bilancio a fronte di residuattivi per 15 milioni e 8. Ora, avete visto, cioè, che rispetto al 2020 i residui attivi crescono di circa 200.000 euro, d'altra parte c'era da aspettarselo. L'anno 2021, parliamo dell'anno relativamente post-Covid, perché abbiamo vissuto un periodo anche di ancora... ancora emergenziale e quindi ci aspettavamo, anzi vi devo dire che il risultato delle entrate è stata anche una buona, una lieta notizia quando abbiamo chiuso i conti, perché su alcuni nostri tributi tipo l'addizionale comunale ci aspettavamo delle entrate, come era stato stimate, più basse, visto un po' la situazione. Però abbiamo, come avete potuto vedere, che la nostra addizionale comunale tutto sommato ha tenuto rispetto alle aspettative. Cioè, nello stesso tempo però le nostre entrate sono cresciute, perché nel corso del 2021 è stato l'anno in cui il governo ha trasferito ai comuni parecchie risorse. Noi in effetti abbiamo una crescita delle risorse, delle risorse trasferite per oltre 300.000 euro. Questo è stato anche, ha contribuito anche al nostro risultato di amministrazione. Quello che potete vedere dal nostro bilancio, cioè io di solito mi soffermo su alcuni dati che credo e ve li voglio esplicitare perché sono significativi, credo. Allora, abbiamo un avanzo libero di 4.400.000 euro. Qualcuno si può... Oh, quanti soldi, quanto avanzo, vuol dire che... Ora, io dico per fortuna, cioè, che abbiamo questo avanzo, anche perché la situazione del 2022 sulla crisi energetica, anche il nostro comune pagherà lo scotto. Abbiamo fatto, gli uffici hanno fatto una previsione che avremo bisogno di incrementare le spese correnti sulla bolletta energetica di circa 1 milione di euro. Per fortuna che abbiamo avanzo, il governo nel recente decreto del 3 maggio consente ai comuni di utilizzare l'avanzo per coprire queste maggiori spese che noi avremo, come tutti gli altri comuni, come tutti gli altri comuni d'Italia. Però è evidente che questa situazione sottrarrà agli investimenti a cui normalmente noi in questi anni abbiamo sempre destinato il nostro avanzo libero, sottrarrà agli investimenti circa un milione di euro. Già in questa variazione, adesso io anticipo un po', però faccio una relazione unica, già in questa variazione mettiamo dei pezzi su queste maggiori spese, diamo 100.000 euro per maggiori spese sul gas, altri 50-60.000 euro circa per l'energia elettrica, ma naturalmente la prossima variazione che faremo anche a breve, cioè sarà dedicata proprio a dare a questi due capitoli di spesa, gas ed energia elettrica, le necessarie risorse per affrontare l'anno, i mesi che rimangono per arrivare alla fine dell'anno. Quindi vi dicevo, gli elementi su cui credo sia da sottolineare, cioè che sottolineano la situazione, io credo, di salute di questo ente da un punto di vista finanziario, io vi sottolineo tre dati. Allora, vi dicevo dell'avanzo libero per 4.400.000, la riduzione dell'indebitamento per circa 1.400.000 euro e i nostri comunque investimenti per 1.600.000 euro. Sì, sono lievemente calati rispetto al 2020, però con un fondo pluriennale vincolato in uscita destinato agli investimenti per altri 2.900.000. Quindi sostanzialmente abbiamo impegnato risorse in conto capitale per 1.600.000, abbiamo creato i presupposti per la spesa in conto capitale di cui si sta dando corso in questi mesi. Quindi questo che cosa vuol dire? Vuol dire che noi in questi anni abbiamo continuato a sostenere gli investimenti di questo comune più che altro con risorse nostre. Quindi, tranne l'anno dell'indebitamento legato all'illuminazione pubblica, avete visto probabilmente c'è un anno in cui vedete l'incremento dell'indebitamento perché abbiamo contratto il mutuo, negli anni successivi, cioè questo non è più avvenuto, quindi partiamo da quando l'amministrazione Negra ha assunto l'amministrazione di questo ente, cioè 2014, rispetto al 2021 potete vedere che abbiamo una riduzione dell'indebitamento di oltre 4 milioni di euro. Quindi, pur non avendo rinunciato a fare gli investimenti, abbiamo fatto tante cose in questi anni, finanziate, ripeto, con risorse proprie. Creare avanzo significa aver messo in piedi una struttura, cioè che tutto sommato è attenta nella gestione della spesa, è una struttura cioè che sta cercando in tutti i modi cioè di riscuotere le proprie entrate, anche se i residui attivi, non vi nascondo che i residui attivi si mantengono comunque in un importo anche piuttosto consistente, e questa è l'attenzione che noi dovremo porre nei prossimi anni, anche se abbiamo le due partite principali, cioè che come noi ce l'hanno tutti i comuni italiani, chi più chi meno. I residui attivi, voi vedete, abbiamo le due poste principali, le sanzioni legate al codice della strada, che rimangono, sono circa 5 milioni di euro, e la Tari. Ecco, la Tari è una risorsa che ha alti e bassi legati un po' all'andamento economico, all'andamento paese, cioè quello e le novità positive che ci dava anche il dottor Spadaro nell'ultima commissione economica, e che pur abbiamo, se vi ricordate, abbiamo di recente approvato il PEF, il piano economico finanziario, che ci ha consentito di determinare la tassa rifiuti per il 2022, però se vi ricordate quello che diceva Spadaro, cioè che abbiamo in questi ultimi periodi abbiamo fatto diversi accertamenti e la base imponibile per la Tari è cresciuta. Una notizia, un dato che ci dava oggi è che negli ultimi quattro mesi accertamenti legati a maggior base imponibile, non Tari conosciuta ma non pagata, ma Tari superficie imponibile sconosciuta che è stata accertata, in questi ultimi quattro mesi ha portato alle casse comunali circa 100.000 euro di maggiori entrate. Chiaro che queste sono notizie più che positive, perché quando la base imponibile cresce vuol dire che diamo all'entrata una consistenza strutturale, cioè che durerà nel tempo. Cioè, quindi, per cui al di là di ciò che noi conosciamo e che non facciamo fatica a riscuotere, stiamo anche scoprendo base imponibile che prima era sconosciuta. Quindi questi dati sulle entrate, ripeto, sono confortanti, cioè perché comunque noi, anche se vi dicevo, noi teniamoli fermi, ci sono 8 milioni di euro circa di fondo crediti dubbi esigibilità, è una risorsa ingente, cioè che tiene bloccato, cioè quindi, però è così, e stiamo lavoreremo, è chiaro, cioè che il nostro obiettivo è quello di continuare a ridurre i residui, di cercare di ridurre il più possibile i residui attivi, non cancellandoli, perché i residui attivi si riducono anche cancellandoli, no? Cioè, ma portando a casa i quattrini. Per cui questo è il dato. Per quanto riguarda la spesa, cioè noi ci manteniamo sull'ordine di quei 20 milioni di euro di spesa corrente l'anno, cioè è un pelino cresciuta rispetto al 2020, d'altra parte c'era da aspettarselo, rispetto nel 2020 tante attività erano rimaste ferme che sono riprese parzialmente nel 2021, quindi avete potuto vedere che la spesa corrente è cresciuta. Cioè siamo a 20 milioni di euro, a cui poi aggiungendo la quota di parte di rimborso mutui per circa 1.400.000 euro, cioè quindi arriviamo a 21 milioni e mezzo circa di spesa corrente. Anche la spesa in conto capitale, quella che noi abbiamo, vi ripeto, abbiamo impegnato 1.600.000, abbiamo spese un fondo pluriennale vincolato, cioè che in uscita, quindi che riporteremo. Quindi sostanzialmente sono le risorse già disponibili per gli investimenti che stiamo facendo. Sono 2 milioni e 900 mila euro che sono state finanziate prevalentemente cioè con avanzo 2020. Noi, se andate a vedere nei prospetti, abbiamo 2 milioni e 800 mila euro di avanzo 2020 che è stato applicato alla spesa in conto capitale. Quindi questo, cioè, per cui, come vi dicevo prima, riusciamo a finanziare gli investimenti con il nostro avanzo. In effetti anche la stessa variazione che poi sarà discussa dopo l'approvazione del rendiconto, cioè già mette a disposizione dei nostri uffici circa 1.800.000 euro di avanzo vincolato, che va quindi andiamo a incrementare alcuni capitoli di spesa che erano necessari, che sicuramente non soddisfano tutte le richieste in questa fase, perché ci siamo un attimino tenuti un po' abbiamo tenuto un po' un attimino la situazione un po' parzialmente bloccata nell'utilizzo dell'avanzo, perché volevamo capire bene qual era l'esatta consistenza della variazione che dobbiamo apportare per coprire le spese per maggiori spese per l'energia. Quindi, però, cioè, abbiamo messo in piedi una variazione di circa, che poi complessivamente sono circa 2 milioni e 200 mila euro, però per la parte in conto capitale impegniamo avanzo per 1 milione e 8. Nella variazione trovate anche un utilizzo di avanzo per 168 mila euro per un debito che va sostanzialmente a mettere le risorse per un debito fuori bilancio che sarà portato al prossimo consiglio comunale per il riconoscimento del debito fuori bilancio. Però abbiamo già messo le risorse necessarie per la copertura. Non ho altro da dire, mi fermo qui, grazie.
Grazie, e colpa mia, non ho ringraziato invece il dottor Luigi Arioli, che attualmente è il nostro ragioniere capo, che è presente, e ci sono anche poi collegati gli altri direttori nel caso fosse necessario. Gattuso, vice sindaco, prego.
Buonasera a tutti. Io inizierei dal commercio, perché i commercianti in questi due anni, 2020 e 2021, sono stati veramente molto colpiti dalla pandemia. Quindi noi abbiamo cercato di aiutarli in tutti i modi. Già nel 2020 avevamo erogato circa 90.000 euro. E per il 2021, a sostegno dei commercianti, sono state previste circa 100.000 euro. Rispetto al 2020 abbiamo previsto cinque azioni diverse. Per esempio, ci siamo resi conto che ormai la vendita online era aumentata parecchio, quindi abbiamo cercato attraverso una società di comunicazione che ci è stata consigliata dalla Camera di Commercio, quindi di alta professionalità. Io ho seguito tutti i corsi, siamo partiti con la formazione digitale. Novembre del 2021 si è chiuso quattro mezze giornate, abbiamo concluso febbraio, quindi 10 o 12 di febbraio, adesso non ricordo bene, del 2022. Abbiamo iniziato con un seminario, e quel seminario veramente è stato importante per aspirante imprenditore, è stato molto partecipato, anzi più che dei corsi, e c'erano diverse età, da giovanissime fino all'età di 50 anni, chi aveva perso il lavoro, chi voleva, e devo dire, in quell'occasione la relatrice, quindi era di alto livello, tant'è vero che il ritorno è che alcuni di questi partecipanti avevano chiesto un aiuto per aprire dell'attività. Io adesso mi devo informare bene dall'ufficio commercio se hanno aperto qui, spero di sì, perché erano qui dei cesanesi oppure fuori, quindi queste non... Abbiamo quindi pensato anche a fare una formazione, non solo dare il contributo, quindi formarle e quindi camminare con i propri piedi. Quindi perché anche proporre il proprio prodotto con una pagina Facebook, Instagram o altro, quelle che hanno partecipato dicono che sono contente adesso, no? Perché poi io li incontro. Erano 14-15, quindi c'era qualcuno che veniva o non veniva, però solitamente i 14 erano sempre presenti. Le altre azioni sono state per le nuove, un contributo per le nuove aperture. Lì siamo stati un po' penalizzati, perché se vi ricordate abbiamo dovuto approvare il regolamento, perché per poter erogare soldi propri il Comune deve ci deve essere il regolamento approvato dal Consiglio Comunale. Mi ricordo che l'ufficio commercio, il dottor Spadaro, aveva già preparato il bando in luglio, però abbiamo detto facciamo, cioè i primi di settembre lo pubblichiamo, no? E si è reso conto che non potevamo pubblicarlo e neanche erogare i nostri soldi del comunale, e se non che perché ci doveva essere questo regolamento approvato dal Consiglio Comunale. Essendo stato poco, ottobre-dicembre, il tempo per le nuove aperture non ha partecipato quasi, non ha partecipato nessuno. Abbiamo erogato 30.000 euro invece per investimenti che abbiamo previsto, diciamo, la spesa era retroattiva dal gennaio 2020 a 31 dicembre 2021. E quindi è stato, diciamo, questa parte. 30.000 euro non sono tante, però. E avevamo messo anche a bando le due edicole, quindi veramente non è stato facile. Però c'è una famiglia che è stata interessata a una delle due edicole, e in modo particolare quella di Via Ferme. Perché? Perché è più nuova, quindi sicuramente ha fatto i suoi calcoli. So, mi diceva l'ufficio commercio oggi, che devono firmare, perché deve, si è rivolta al proprietario, deve acquistarla. Il comune dovrà presentare tutta la documentazione, darà fino al 50% delle spese con un massimo di 10.000 euro, però ancora non ha portato nulla a questa. So che doveva firmare il contratto per l'acquisizione. Quindi questo, come diceva l'assessore Ursino, quindi anche qui c'è stato un avanzo vincolato, quindi adesso, dopo, già da domani, pensiamo di preparare, specialmente le nuove aperture, sicuramente la Giunta penso che sia d'accordo sulle nuove aperture, dobbiamo vedere un po' anche sugli investimenti e quindi utilizzarle per un nuovo bando, quindi per il commerciante. Quindi quindi è un avanzo vincolato, quindi saranno 55.000 euro, mi sa, circa. E anche sulla tassa dei rifiuti, i commercianti, per quanto riguarda gli artigiani, ma scusate, sto parlando? Presidente, lei.
Ha ragione.
Adesso anche tu, prima sono tutti e due da separare. Scusa.
No, ha ragione. Allora, se è una cosa veloce, Presidente, prendere un documento, sì, perché sennò poi perde il filo. Sta facendo un bel...
Anche la segretaria non dice niente.
No, io l'ho detto al Presidente. Che
i due sono, va bene, però perché lui si aggiunge.
Adesso dividiamo anche quei due.
Va bene. Dai.
Come a scuola dividiamo anche quei due adesso.
Vabbè.
Prego, scusate, ha ragione. Mi scuso, prego.
Allora, so che hanno avuto una riduzione della tassa rifiuti, commercianti del 50%, anche artigiane, per 140.000 euro, quindi l'anno nel 2021. Esenzione della cosa per bar ristorante, questo ormai da maggio del 2020-2021 fino a marzo del 2022. Da aprile avranno gli stessi spazi che abbiamo assegnato, anzi mi diceva il dottor Spadaro che l'hanno prorogata a settembre, però dovranno pagare gli spazi dal primo di aprile. È stata rinnovata anche la convenzione con la Camera di Commercio per quanto riguarda la gestione associata dello sportello unico, attività produttive, quindi OSUOP, quindi imprese in un giorno, importante per chi deve aprire un'attività oppure chiuderla, speriamo meglio che la apra. Passiamo velocemente allo sport. È stato un anno, il 2021, veramente importante per Cesano, perché abbiamo partecipato a diverse bande. Il primo è il bando ministeriale Sport e Periferie per la riqualificazione della pista atletica, quindi 600.000 euro che l'architetto Merline dovrebbe firmare la convenzione, quindi sta aspettando di essere chiamata dal Ministero. Fine del 2021 abbiamo partecipato a un altro bando del Ministero degli Interni per la rigenerazione urbana. Ci siamo aggiudicate 5 milioni di euro, quindi per il parco dello sport. A che punto siamo? Siamo a livello di... So che la Merline aveva reclutato gli architetti, eccetera, che dovranno progettare. Entro l'autunno ci dovrebbe essere il progetto esecutivo. I lavori potrebbero iniziare già nel marzo del 2023. Però potrebbero iniziare. E per quanto riguarda invece anche lo sport, quindi sono stati molto toccati questo periodo, vediamo sia le famiglie, i bambini con i vari protocolli che devono seguire, andavano, facevano gli allenamenti individuali, quindi però non hanno fatto molto. Allora l'amministrazione nel 2021 ha azzerato i canoni e utenze per palestre e impianti sportivi, quindi questo è per il 2021. Abbiamo organizzato un convegno per quanto riguarda le malattie non trasmissibili per quanto riguarda la salute, perché mi occupo anche di politica della salute, convegno sul diabete, è andato molto bene, però in quell'occasione è venuto fuori qualcosa per Cesano, che la percentuale dei diabetici è molto alta. Parliamo di 6,2% dati al 2020, erano riferiti ai dati del 2020, contro il 5,2 a livello regionale e 4,7 a livello nazionale. Ma i fattori sono diversi, perché è la densità, sono la popolazione anziana, cioè l'ambiente, un po', ci sono diversi fattori, anche l'alimentazione, l'attività fisica, sono tutte cose che se vengono fatte è meglio, preveniamo tanto queste malattie. Diciamo non trasmissibili. Ma il dato che fa preoccupare è a livello scolastico: abbiamo i ragazze sovrappeso rispetto agli altri paesi di città metropolitana, quindi bisogna un po' intervenire anche nelle scuole, ma più con i genitori più che altro, quindi per l'alimentazione. Quindi ne ho approfittato anche perché dopo la pandemia di organizzare il 24 di questo mese in questa sala con la dottoressa Malighette, che è la diabetologa della casa di cura e quindi quella che conosce bene il territorio, di fare una serata alle 21 comunque. Per quanto riguarda, c'è anche una nutrizionista quindi presente, quindi chi vuole venire e chi ci ascolta anche da casa. E per quanto riguarda tessera, siamo riusciti l'anno scorso, ormai è una cosa che è saputa, già è piena, quindi la dottoressa, siamo riusciti ad avere il medico di medicina generale nel nostro poliambulatorio del centro civico. Per la sicurezza l'abbiamo fatto lì, perché c'è la polizia locale e quindi il medico si sente anche più protetto, perché questo era anche il problema, che il medico non voleva andare al tessera. Ne approfitto, domani sera ci sarà la camminata sotto le stelle, visto che parliamo di sport, e sabato e domenica ci saranno due giornate di sport, quindi ci saranno tutte le associazioni sportive. Passiamo l'ultima, non perché sia meno importante, alla sicurezza, anzi è la più importante. Per quanto riguarda la sicurezza, ormai il comandante ci ha preso quasi gusto, quindi partecipa a tutti i bandi per ottenere dei finanziamenti, poter installare più telecamere possibile, perché si sono rese molto utili sia i carabinieri sia la polizia locale, confermano questo. No, niente, per quanto riguarda le telecamere ne abbiamo 53 installate, però Rapetti ci può confermare quando ci sarà viene attivata la fibra. Ci sono altri 23, però aspettiamo l'attivazione della fibra perché funziona con la fibra. Sono previste altre 10 telecamere sul perimetro e il comandante l'anno scorso aveva anche partecipato a un bando per un contributo per le telecamere a lettura targhe, che sono molto importanti, e queste andrebbero installate nei varchi e così possiamo controllare le entrate e le uscite delle auto, quindi che è molto importante. Purtroppo abbiamo ottenuto il 50%, 45.000 euro, l'altra parte abbiamo ecofinanziato. Per adesso va bene 4, dopo prossimamente vediamo se ne possiamo anche installare altre, anche con risorse proprie nostre. L'anno scorso aveva anche partecipato a un bando per la realizzazione di dossi e ci siamo aggiudicati 39.000 euro, quindi penso che entro l'estate dovrebbero essere già realizzate. Pattugliamento notturno viene fatto da tutti gli anni, penso da giugno a settembre. La protezione civile l'anno scorso abbiamo consegnato un mezzo, un cassonato, quindi un pick up, per un costo di 22.000 euro. C'è stata una circa il 90% sono risorse che abbiamo ottenuto col bando regionale. E l'anno scorso hanno presidiato la protezione civile, che ringrazio molto per quello che hanno fatto nel 2020 per i cesanesi, proprio direttamente 3.000 consegne tra farmaci, quindi un ringraziamento. E invece l'anno scorso hanno presidiato gli albi inizialmente in via Vespucci e dopo, da quando hanno continuato al presidio a Milano. Grazie.
Scusate l'intemperanza. Assessore Ravasi, prego.
Grazie. Buonasera. Sì, mi sposto un po'. Non riesco a respirare. Allora, grazie Presidente. Mi sentite? Sì, è abbastanza vicino. Buonasera a tutti. Inizierei a parlare delle politiche per l'istruzione attraverso qualche passaggio chiave che illustri brevemente l'attività del 2021. Innanzitutto, se guardiamo i numeri del bilancio e i numeri della voce che pesa di più in termini di spesa corrente, quindi quella per i servizi ausiliari all'istruzione, in particolare la refezione scolastica, possiamo vedere come nel 2021 rispetto al 2020 ci sia stato un sensibile aumento di questa voce, che è dovuta appunto al fatto che se non possiamo parlare di ritorno alla normalità, quantomeno testimonia appunto l'incremento di questa voce l'uscita da quello che erano le chiusure generalizzate, il lockdown generale, e che teneva completamente fermi per dei periodi abbastanza lunghi i servizi scolastici e la scuola. Il servizio di refezione scolastica nel 2021 è stato mantenuto con il pranzo e il refettorio come nel 2020, quindi si è continuato con questa modalità e con lo scodellamento. L'unica modifica che si è riusciti a portare è stata la possibilità di reintrodurre i sopralluoghi da parte dei genitori che fanno parte della commissione mensa e quindi la possibilità di ritornare all'interno della scuola. Questo perché proprio il 2021 è stato caratterizzato appunto dall'utilizzo del Green Pass e quindi dalla possibilità di rientrare all'interno delle scuole, cosa che prima nell'anno scolastico precedente era stata preclusa praticamente a tutti. A supporto di questo servizio, devo dire, vorrei sottolineare che sono state svolte anche delle opere proprio per, come dire, aumentare il benessere di quelli che sono i fruitori, no, del servizio mensa, sia gli studenti che poi gli insegnanti. Sono state realizzate opere sia dalla ditta di ristorazione che poi direttamente dal comune, e in particolare al centro cottura che si trova in via Libertà, proprio dietro la scuola Matteotti. È stata realizzata una nuova area diete che fa parte dell'offerta migliorativa proprio dell'appalto della ristorazione, scusate, forse mi sono allontanata un po', e quindi l'area diete che permette di procedere, appunto, di confezionare i pasti con una maggiore sicurezza proprio per i bambini che usufruiscono di questo servizio. Poi l'insonorizzazione di due refettori, una opera del comune in Kennedy e una in Bramante, opera della ditta di ristorazione. Peraltro installando dei pannelli a soffitto molto, molto belli sia da vedere, ma con anche molto efficaci dal punto di vista poi appunto dell'insonorizzazione. Per quanto riguarda invece anche pre e post scuola, ovviamente sono ripartiti questi servizi per la primaria, e anche se i numeri non sono assolutamente paragonabili ai livelli prepandemici, tuttavia possiamo notare una certa ripresa. In particolare il pre-post è passato da 24 iscritti a 58 nel 2021 e anche i centri estivi da 27 a 60. Ripeto, siamo ancora lontanissimi dai numeri degli anni precedenti, però tutto sommato in qualche modo si stanno riprendendo anche i servizi. Per quanto riguarda il progetto scuola, noi abbiamo riproposto, è stata riproposta in accordo con le insegnanti, con le due dirigenti, la programmazione che era saltata durante l'anno scolastico 2021, introducendo delle novità, soprattutto in termini di azioni, ad esempio di prevenzione al bullismo e all'uso di sostanze stupefacenti. Questi in collaborazione con la polizia locale sono state proprio messe in campo da loro attraverso un finanziamento che è stato ottenuto, e inoltre quindi con degli interventi direttamente sul campo da parte proprio di agenti della polizia locale, con una maggiore sicurezza davanti alle scuole, e inoltre abbiamo in via del tutto sperimentale provato a utilizzare una particolare parte a pagamento dell'app OneSafe, di cui tutte le famiglie sono state dotate di una password appunto a carico dell'ente per potervi accedere, che è dedicata proprio a si chiama Pronto Intervento Cyber, e dà la possibilità a genitori in difficoltà di ottenere aiuto proprio attraverso questa app. A supporto inoltre delle scuole sono stati confermati anche per quest'anno i mediatori culturali, aumentando proprio su richiesta degli insegnanti le ore messe a disposizione. Poi in merito alla scuola paritaria è stato approntato un bando per sgravare le famiglie dalle rette e dei bimbi appunto iscritti all'asilo delle suore, erogando più di 10.000 euro, quasi 11.000, alle 27 famiglie che ne hanno fatte richiesta e che ne avevano i requisiti. Inoltre, con il tavolo che è stato messo in campo, no, in piedi con Sacra Famiglia, la parrocchia e la neocooperativa che si è costituita per rilevare l'asilo proprio di Maria Bambina, siamo riusciti a dare continuità al progetto educativo iniziato da Monsignor Pogliani, e abbiamo permesso, con il contributo proprio del Comune, di poter accogliere le iscrizioni anche per l'anno scolastico 2022-2023, così da poter soddisfare le esigenze delle famiglie che avevano bambini iscritti o che hanno intenzione di iscriverne di nuovi. Per quello che riguarda poi il CPA, anche lì sono ripresi corsi numerosi, devo dire, con sicuramente un ampliamento dell'offerta rispetto all'anno precedente. Integrazione pari opportunità, a questo proposito noi possiamo rilevare che proprio a gennaio 2021 si è conclusa la manifestazione di interesse per il centro SAI, che ha visto la Sacra Famiglia risultare gestore per un altro biennio, e quindi del centro sestante che è proprio all'interno della Sacra Famiglia. La pandemia di sicuro non ha facilitato tutto quello che è stato un tentativo di coinvolgere i migranti in attività anche sul territorio, attività in collaborazione con le nostre associazioni e con altri enti del terzo settore. Devo dire che l'intenzione c'era, ma purtroppo a un certo punto la pandemia li ha proprio, anche dal punto di vista sanitario, per la tutela di quella che è un centro che è comunitario, li ha un po' blindati dentro. In questo momento anche con il fatto che sul nostro territorio stanno passando attraverso altri enti del terzo settore i profughi ucraini, stiamo cercando di, e che il momento pandemico è un pochino diverso, di creare anche in accordo fra queste due realtà che agiscono entrambe in maniera congiunta sul territorio, delle attività che possano essere, rendere visibili, visibile e conosciuto a tutti quello che si fa all'interno del centro e chi sono coloro che sono ospitati dentro al centro. Durante il 2021 abbiamo in particolare riguardo ai migranti conosciuto una prima emergenza che era quella dei profughi afghani a fine agosto, con la quale già un po' diciamo ci eravamo allertati sul fatto che questo tipo di migrazione che riguarda le famiglie ha bisogno di un altro tipo di accoglienza, sia un'accoglienza diffusa che poi appunto nel 2022 abbiamo visto come sia necessaria proprio con l'emergenza ucraina, quindi un'accoglienza diffusa che si svolge attraverso offerte spontanee di familiari, di amici o di chi si offre spontaneamente appunto per accogliere, e poi soprattutto un tipo di accoglienza che si svolge principalmente attraverso i CAS, quindi altri tipi di centro rispetto al SAI che abbiamo noi sul territorio, e proprio l'ampliamento dei CAS e quindi di questi centri di accoglienza straordinaria in accordo con la prefettura sta permettendo di accogliere un numero che per noi non è ancora grandissimo, stiamo parlando di una trentina, 35 profughi attualmente accolti sul territorio in totale, di cui una decina attraverso i CAS e uno solo nel SAI, che è un uomo in condizioni di fragilità, ma che però comunque grazie appunto all'attivazione di enti del terzo settore abituati, no, a lavorare in accordo con la prefettura, ci sta permettendo comunque di accogliere. Per quello che riguarda quindi la progettualità in questo settore ci stiamo muovendo appunto in accordo con questi enti. Per quanto riguarda invece la parità di genere, sempre nel 2021 si è svolto un bellissimo progetto, questa volta invece coordinato insieme ai padri somaschi che gestiscono il nostro centro antiviolenza, il centro antiviolenza che è del piano di zona, con la e questo progetto ha coinvolto le scuole e le associazioni che sul territorio già da tempo si occupano di combattere la violenza di genere. Questo progetto simbolicamente ha portato a novembre, in occasione del 25 novembre, alla installazione di una panchina rossa da parte dell'amministrazione, poi a due installazioni artistiche nelle scuole, però di fatto, al di là di questo, di questa rappresentazione simbolica, di questa installazione simbolica, siamo riusciti a coinvolgere le scuole invece in un progetto di educazione alla parità di genere e di educazione contro la violenza di genere, e facendo appunto permettendo a delle operatrici qualificate proprio di entrare nelle scuole e svolgere quindi un progetto con i ragazzi. Passando velocemente all'associazionismo, diciamo che anche per quello che riguarda la programmazione culturale, la riapertura delle sale culturali e la possibilità di iniziare una nuova programmazione, tutto questo è partito soprattutto, ha avuto un nuovo impulso a partire da giugno 2021. Questo ha ripreso un'attività, la riapertura ha permesso una ripresa delle attività delle associazioni, anche in termini ovviamente di numerosità di eventi, che si è concentrata soprattutto nel secondo semestre del 2021. E siamo passati quindi da 63 eventi, anche e soprattutto organizzati online nel 2020, siamo passati a 117 nel 2021, organizzati quasi tutti in presenza. Questi si sono concentrati, abbiamo detto, a partire dal periodo estivo. Ad ottobre siamo riusciti a organizzare una festa delle associazioni che, pur non avendo le caratteristiche delle giornate che venivano organizzate durante la festa patronale, ha permesso comunque un riavvio, una nuova presenza sul territorio. Dopodiché la maggior parte delle attività si sono svolte in prossimità del periodo natalizio. Poi abbiamo avuto purtroppo una ripresa pandemica che ha un po' fermato per almeno un paio di mesi le attività, che adesso sono riprese dopo, diciamo, nel primo trimestre del 2022. Nel frattempo, per tutto il periodo in cui le attività sono state ferme, ovviamente noi abbiamo azzerato sia canoni che utenze a tutte le associazioni che occupano gli spazi messi a disposizione dal Comune. Quest'anno la festa patronale è stata, si è deciso di riorganizzarla e quindi nel periodo di settembre 2022 si terrà nuovamente, quindi speriamo che anche questo sia un segnale che possa permettere una ripresa proprio della vita culturale e associativa sul territorio. Nel frattempo noi abbiamo proseguito un supporto alla formazione sulla riforma del terzo settore che si è svolto